Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questo è il Pointer Podcast, la puntata 204. Sono Luca e con me oggi c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Dicevamo prima che non ci siamo sentiti per un po', perché nell'ultimo, credo, forse mese, tra una cosa e un'altra, in una puntata non ci sono stato io, una puntata non ci sei... No, due puntate non ci sei stato tu, io. Quindi siamo addirittura, credo, anche prima, perché forse sono forse quattro puntate che registriamo dove non ci becchiamo, però tu c'eri stata nel mezzo, in quella con Maurizio Davini, e io mi sono perso, me l'ero perso invece. Tra l'altro puntata che ho recuperato, non so se l'avevo già detto anche in puntata, ma l'ho trovata molto, molto carina, ha raccontato un sacco di aneddoti interessanti.
Sì, è stata fantastica, e poi c'erano un paio di punti che se ci fosse stato ti avrebbe triggerato tantissimo, soprattutto.
Sì, ci sono state alcune parti sulla Formula 1 che mi hanno... cioè, non, erano cose che non sapevo, quindi è stato anche divertente scoprirle, interessante sapere, per esempio, alcune cose riguardo anche la collaborazione con l'università. Mm-hmm. Non possiamo ringraziare i nostri ascoltatori perché non ci sono nuove recensioni su Apple Podcast, ma vi invitiamo a farlo in modo che la prossima volta potremo ringraziarvi. Possiamo invece ringraziare tutti coloro che sono nella Pointer Chat, e la Pointer Chat è la nostra chat su Telegram in cui discutiamo un po' delle ultime novità, discutiamo delle puntate che pubblichiamo, abbiamo la possibilità magari di darci un po' di suggerimenti su cosa discutere nelle puntate successive. Trovate il link alla Pointer Chat nelle note della puntata, e se volete poi rimanere in contatto anche con il Pointer Podcast, siamo anche sui vari social, quindi LinkedIn, Instagram, abbiamo una mail che è info@pointerpodcast.it a cui potete scriverci se avete dubbi, domande, o se semplicemente volete dirci o grazie o insultarci per quello che abbiamo detto in qualche puntata. Per cominciare questa puntata, vabbè, abbiamo una scaletta molto ricca oggi, quindi vediamo se riusciamo ad arrivare in fondo senza sforare l'ora, che più o meno dice ci mettiamo come limite. Per partire, partiamo con una, diciamo, il racconto di un'esperienza personale che ho avuto in questi giorni. Avevo una necessità, nel senso che avevo la necessità di creare una piccola pagina web, nulla di particolare, nulla che probabilmente nessuno userà mai, ma una cosa che mi serviva per un paper che su cui stavo lavorando. Qual era la necessità? Creare questa pagina web in cui venivano mostrati dei dati che ora, nel caso in cui questa cosa dovesse poi effettivamente servire e dovesse magari avere un uso reale, questi dati chiaramente sarebbero generati, diciamo, nel momento in cui l'utente interagisce con la pagina. Siccome in questo caso mi serviva solamente per far vedere più o meno l'interfaccia, questi dati erano direttamente, diciamo, arcodati all'interno della pagina web stessa, e erano principalmente, diciamo, vettori di numeri che rappresentavano dei diciamo che da questi vettori riuscivamo a estrarre alcuni piccoli grafici. Ora, volendolo fare da solo, questa cosa mi avrebbe probabilmente portato via, penso, una giornata di lavoro, tra tutto, perché non avrei oggettivamente saputo bene da dove partire. Sarei probabilmente andato sulla pagina sul sito di React, avrei probabilmente cercato di capire come si poteva sviluppare velocemente una web app in React, cioè avrei cercato di arcodare all'interno le varie informazioni che volevo mostrare, e sarei forse alla fine della giornata arrivato a avere una pagina più o meno decente, o più o meno simile a quello che avevo in mente. Probabilmente avrei utilizzato Tailwind, perché l'ho usato già in passato, quindi più o meno, diciamo, che sapevo all'incirca dove muovermi, ma questa cosa, sono sicuro al 100%, mi avrebbe preso molte ore. Perché? Non perché sia complicato, perché per uno che magari lo sa fare ci vuole veramente poco, ma io che non ho praticamente mai sviluppato siti web, se non ogni tanto qualcosa, ma comunque non sono al dentro, no, dello sviluppo front-end, avrei sicuramente avuto delle difficoltà. Quindi la cosa che ho pensato è stata: va bene, le LLM sono molto brave a fare siti web, Claude in particolare so che ha la possibilità di sviluppare, diciamo, scrivere il codice quantomeno di web app e addirittura eseguirlo. Quindi proviamo con Claude. Quindi faccio il mio primo prompt e chiedo a Claude quello che doveva essere generato, mi genera una prima versione, io gli dico guarda, questo è il mio vettore di dati, queste sono le mie informazioni, questo è il mio sample che voglio, per cui voglio fare una previsione, c'era comunque di mezzo anche, diciamo, la simulazione di una visione di un modello di machine learning, questa è la mia previsione, questo è il mio modello, mettimeli in una pagina facendo in modo che ci siano questo tipo di grafici, questo tipo di visualizzazioni. Qualche secondo dopo ho la prima versione di questa web app, chiaramente poteva essere migliorata, quindi sono stato lì un pochino a chiedere di migliorare alcune cose, ho fatto diciamo subito una lista, ho fatto, e gli ho chiesto di migliorarla, è uscita fuori una versione praticamente definitiva, che oggettivamente io non credo sarei stato in grado di fare in una giornata, perché era una web app anche carina esteticamente vedendola, niente di eccezionale o complicato, ma carina da vedere, con probabilmente col CSS giusto, con i vari componenti scritti nel modo giusto. Ve la vorrei far vedere, quindi se riesco a estrarla, metto poi il link a questa web app direttamente fornito da Claude all'interno delle note della puntata. Purtroppo l'avevo pubblicato il risultato, l'ho poi cancellato e quindi Claude ora non mi permette di ricancellarlo, non sono più riuscito a ricreare il link, ora in qualche modo vediamo di recuperarlo, se riesco ve la metto nelle note della puntata. Ora la mia necessità era, c'avevo una seconda necessità, perché io ok avevo questa interfaccia, avevo simulato più o meno l'interazione con l'utente, ma avevo una seconda necessità, ovvero questa interfaccia doveva essere pubblicata, non soltanto messa in un'area GitHub, che era quello che già avevo più o meno fatto, ma doveva proprio essere pubblicata da qualche parte in modo che potesse essere visualizzata, se necessario. Chiaramente però doveva essere fatto in modo anonimo, perché non potevamo far vedere chi fossero quelli che avevano creato questa interfaccia e di conseguenza chi ha scritto il paper, che per chi magari non lo sa, quando mandi un paper a una conferenza di solito c'è questo accordo, diciamo, che praticamente tu non sai chi farà la review del paper, ma chi farà da reviewer non, a sua volta non vede chi ha scritto il paper. Quindi se io avessi detto ok, adesso prendiamo la web app e la ostiamo su lucaguerbucci.me/web app, chiaramente veniva meno questa parte. E per farlo ho pensato, vabbè, vediamo un attimo. Io mi ricordo di aver in passato utilizzato Netlify per ostare, anzi, lo uso tuttora perché il sito di Super Hero Valley è ostato su Netlify, però qual era il discorso? Che il sito di Super Hero Valley c'ha il suo dominio. Però mi ricordavo che Netlify, quando l'avevo usato per fare le prime prove, mi dava un dominio così, randomico, in cui mette tipo caso delle parole. Quindi ho detto proviamo, vediamo. Per ostarlo su Netlify il progetto andava messo su GitHub, e per mettere su GitHub però doveva essere un progetto vero e proprio di React, perché quello che faceva Claude era darmi semplicemente un file col componente, poi dietro probabilmente c'hanno un loro progetto in cui mettono semplicemente quel componente e poi renderizzano la pagina. Ora io sono stato un pochino a provare a semplicemente prendere la documentazione di React e ho detto vabbè, adesso prendo la documentazione, farò la solita create React app o qualcosa del genere, che ho scoperto in realtà sembra non esistere più, e ci metto dentro il componente. Non ha funzionato, sono stato lì mezz'ora a perderci tempo. Alla fine ho detto vabbè, vediamo se online qualcuno sa come si fa, quindi ho cercato banalmente su Google come faccio a eseguire in locale un componente, una web app creata da Claude, e ho trovato un progetto su GitHub di un ragazzo che aveva pubblicato esattamente la risposta a questa domanda. Aveva proprio un progetto in cui di React, in cui in pratica diceva hai il tuo componente preso da Claude, lo metti in questa cartella, fai npm run dev e il sito parte. E dico vabbè, ora vediamo, sarà vero. Quindi lo faccio, effettivamente funziona al primo colpo, l'ho poi caricato su GitHub, ho fatto il deploy su Netlify e mi sono reso conto che in realtà Claude aveva fatto un piccolo errore, perché tutto il codice che aveva scritto non l'aveva scritto con l'aveva scritto secondo me non troppo rispettando le regole di TypeScript, e quindi quando facevo la build del sito mi dava degli errori. Ho scoperto che per esempio dà errore anche se tu importi qualcosa e poi non lo usi, quindi mi sono dovuto mettere lì E di nuovo, qualcosa, cioè, ero in grado magari di capire, che ne so, importo React, non lo usi, ok, lo tolgo, ma c'erano alcune parti che oggettivamente avevo magari bisogno un pochettino di capire come funzionassero. E lì mi è venuto in soccorso in realtà Copilot a quel punto, perché da dentro VS Code, ogni volta che veniva colorato in rosso una riga per dirmi guarda, qui stai usando questa variabile che però non è, tu non hai detto se è un intero, una stringa, quello che sia, allora facevi fix con Copilot, andava, leggeva l'errore, fixava e in pochissimi minuti avevo risolto tutto quanto e il sito era online. E tutto questo, diciamo, giusto un piccolo asterisco finale, di Cloud non avevo nemmeno la versione premium, avevo la versione insomma gratuita che può usare chiunque. E io lo trovo, questo secondo me è un uso delle AI, delle LLM, che può in qualche modo aiutare, nel senso che non è un qualcosa centrale, diciamo, sviluppare questa dashboard non è qualcosa che chiaramente io ero capace di fare in poco tempo, ma mi ha permesso di salvare un po' di tempo, quindi di evitare che io perdessi la giornata su questo e poi ho potuto fare altro. Quindi questo secondo me è come andrebbero utilizzate all'interno nel nostro modo di lavorare, come andrebbero integrate le LLM e le AI in generale.
Sono d'accordissimo, non era nemmeno l'elemento centrale del tuo lavoro, era semplicemente una roba che in passato avrebbe fatto perdere una giornata, non avrebbe aggiunto al tuo lavoro solamente il fatto che dava la possibilità di vederlo agli altri, invece adesso l'hai fatto con... quanto ci hai messo alla fine?
Un'ora.
Un'ora?
Un'ora. No, un'ora sicuramente, perché guarda, ho iniziato e praticamente dopo un po' ho detto adesso faccio una pausa, ho visto che era passata un'ora. L'ho proprio anche, diciamo, calcolato per un discorso dico adesso voglio vedere quanto ci metto. In un'ora il sito era online.
Fantastico.
È una cosa che secondo me non... cioè, oggettivamente, se l'avessi dovuto fare da zero, io non so se sarei riuscito entro i tempi, perché comunque ero un po' stretto coi tempi, e il fatto di averlo fatto con Claude mi ha salvato, diciamo, un po' molto tempo. Ora, non era, di nuovo, come dicevamo, non è una cosa centrale, non era indispensabile, però magari è un qualcosa in più che non avrei potuto avere da solo, ma che con un assistente come Claude, utilizzandolo un po' a modo di assistente, è stato un po' come se avessi avuto un intern a cui farlo fare un paio di giorni, ecco. No, però me l'ha fatto in un'ora.
Fantastico.
È chiaro che c'è voluto un minimo di impegno anche da parte mia, perché ho dovuto comunque poi cercare la soluzione per ostarlo e tutto il resto. Lì, diciamo che c'è stato il mio training precedente rispetto al training dell'LLM, in cui sapevo che esisteva Netlify, sapevo che faceva creare questi link più o meno anonimi, e quindi quello è stato, diciamo, altrimenti anche lì avrei perso tempo a cercare, a trovare cosa fosse Netlify, a capire come si deployasse un sito, cioè quella parte la sapevo più o meno fare. Quindi, ma anche lì è stata un'esperienza precedente con altri siti e lì è stato utile, ecco.
Ma infatti penso che alla fine sia sempre lì, no? Se questa roba la dai in mano a qualcuno che prima esperienza con lo sviluppo, ti dice sì, ok, bello, mi fa fare tutto quanto, ma ci metto comunque 5 giorni da che Claude mi tira fuori il sito a quando riesco, sì, a deployarlo. Tu questa roba già l'hai fatta, il fatto è che secondo me è giusto che noi non dobbiamo saper fare il nostro lavoro più saper fare il front-end, come un po' il front-end non deve saper per forza fare il back-end o altra roba, e quindi ci viene incontro in quello che giustamente non sappiamo fare e per il resto
sì, il nostro, esatto.
Secondo me è ottimo. Questa cosa in più che sta dato il link per la preview mi è piaciuta un sacco, c'ho un paio di domande su questo, giusto per capire meglio, ma te l'ho già fatta in chat quando l'hai mandato, che per me era wow. E c'è un limite di tempo per la preview? Cioè dopo un tot Claude ti butta giù la preview, oppure rimane lì e lo puoi usare tra virgolette come hosting? Sì, insomma.
Allora, non credo, nel senso che lo ha... cioè quando mi ha... mi ha dato la possibilità di pubblicarlo, non mi ha detto quanto sarebbe durato poi la possibilità di metterlo online.
Ok.
Ora, questo purtroppo non me la fa più pubblicare, però questa qua, vediamo, renderò accessibile su internet. Non sembra che ci siano regole particolari comunque, no.
Non perché sembra. Alla fine tu c'avevi esigenze particolari e hai dovuto rifare il deploy, ma se uno vuole fare una cosa un POC, sì, giusto per mandarlo in giro, proprio semplicemente una paginetta, è più che sufficiente già quello, volendo.
Assolutamente, assolutamente. Cioè, se fosse stato soltanto una cosa del tipo, c'ho un'idea, gli chiedo di generarmi sta pagina, la mando a Eugenio perché è quello che poi la implementerà, oppure la manda Eugenio perché per avere un suggerimento su come migliorarla, potevo farlo da qua. Poi magari nulla vieta, di nuovo, questo era una cosa che serviva per una parte piccola di un progetto, diciamo. Nel momento in cui magari fosse stata qualcosa di più grande, non so quanto mi sarei fidato di dirgli dai, fammi tutto il sito. Magari l'avrei usato come suggeritore in qualche modo, ma certo, oppure come base di partenza, però è chiaro che poi magari il progetto più grande non ce lo fai, forse. Forse, però ecco, è stato in questo modo abbastanza utile fino a quello che ho provato io. Comunque sì, no, si può anche continuare a hostare è online. Adesso purtroppo questo qua che avevo detto che m'ha fatto l'ultima volta, l'ultima versione che mi ha fatto, insomma, non me l'ha potuta più mettere online, me la fa mettere online in pratica, però ora se riesco ce la rimetto in qualche modo, vediamo se riesco.
E ultima domanda è, quindi questo tu l'hai fatto tutto dal sito di Claude, non da dentro Copilot o dentro Cursor, insomma, è una roba che è una feature che è disponibile sul loro sito.
Questo l'ho fatto dal sito di Claude e l'unica cosa poi che ho fatto sempre, diciamo, con l'AI da fuori è
E
stata
sistemare.
il fix dei vari problemini legati a TypeScript che sono usciti fuori quando
Ok.
facevo
Sì.
npm run build, tipo qualcosa del genere.
Ok.
Però a parte quello, no, non ci sono stati altri problemi, no.
Figo, lo proverò, sono curiosissimo.
Sì. Per fare questi piccoli test, secondo me è utile.
Sì, agree. Se non vuoi aggiungere altro, passerei a una notizia che non è recentissima, ma che ho riletto oggi. È uscito un nuovo articolo del Guardian che ne parlava, e quindi ci dà l'opportunità di fare due chiacchiere su questa cosa. Non ne avevamo parlato in passato. E è la questione Apple contro il Regno Unito sulla crittografia e la privacy dei dati. Breve introduzione su quello che è successo. Praticamente il Regno Unito ha chiesto ad Apple inizialmente di inserire una backdoor per permettere, quindi su richiesta al Regno Unito, al governo, di ottenere i dati degli utenti. Apple ha risposto che non l'ha mai fatto e non avrebbe mai inserito la backdoor sui loro sistemi. Per quindi evitare questa cosa, quello che ha fatto è stato togliere ADP. ADP sta per Advanced Data Protection, che banalmente è crittografia end-to-end, quindi è la crittografia che in tutto il mondo, tranne nel Regno Unito, utilizziamo e che quindi permette agli utenti di decrittare i dati solamente, diciamo, agli utenti loggati con il proprio utente Apple, l'utente loggato può decrittare i suoi dati e nessun altro, né Apple né diciamo, entità esterne. Piccolo passetto indietro, io questa cosa l'ho scoperta perché ero su Twitter un po' di tempo fa e leggo un tweet di Vitalik Buterin, diciamo uno dei fondatori di Ethereum, che dice: se Apple si rifiuta e va contro il Regno Unito, allora è la volta buona che compro anche un iPhone da affiancare al mio dispositivo Android. Io non sapevo niente di questa roba, però da lì sono andato a vedere e ho scoperto quello che stava succedendo. Spoiler: Vitalik non ha comprato un iPhone, direi. Però, ecco, è successo questo e attualmente c'è una causa tra Apple e il Regno Unito, perché Apple ha fatto causa al governo per questa situazione qua, intanto per quello che ho appena detto, ma anche e soprattutto per tutte le possibili conseguenze di quello che può succedere e della sentenza vera e propria, perché se Apple dovesse perdere questa sentenza, chiaramente ci sarebbe un precedente che aprirebbe a qualsiasi altro stato, anche stati meno democratici del Regno Unito, a chiedere alla Apple di dargli informazioni dei vari utenti, perché fondamentalmente Apple, non piegandosi al modificare il suo sistema per inserire una backdoor, avendo tolto la crittografia end-to-end, tutti gli utenti del Regno Unito adesso si stanno scambiando i messaggi, caricando documenti e foto in maniera non criptata, quindi tutti i dati sono in chiaro e Apple può leggerli. Quindi se il Regno Unito facesse una richiesta, potrebbe Apple dargli direttamente i dati. Se invece Apple vincesse, la sentenza andrebbe a rafforzare la posizione delle aziende sulla difesa della privacy e quindi anche da parte degli utenti una maggiore tutela della privacy, diciamo, contrapposta a quelle che sono le richieste dei vari governi antiterrorismo, eccetera, eccetera. Quindi sì, questa è la situazione. Attualmente, come abbiamo detto, nel Regno Unito viaggiano senza crittografia end-to-end, a differenza del resto del mondo.
Però in realtà questa funzione qua era una funzione che potevano abilitare gli utenti e metteva un po' nelle mani dell'utente la sicurezza, diciamo, di quello che poi... Cioè, nel senso, metteva nelle mani dell'utente anche, credo, una password per eventualmente decriptare i due dati. Quindi era un qualcosa che si poteva fare, ma credo che pochi lo abbiano poi effettivamente fatto. L'utente medio non lo fa sicuramente, non sa nemmeno che esista, diciamo, questa funzione, probabilmente. La cosa che penso di solito quando ci stanno queste richieste qua è che poi l'azienda magari è costretta a dargli ragione perché poi magari rischi di perdere la possibilità di vendere i tuoi prodotti in un certo stato, è che poi ci sia un effetto più a catena, no? Un effetto domino in cui, ok, oggi sono il Regno Unito che dice vorremmo fare questa cosa, per favore evita di mettere troppa sicurezza sui tuoi dispositivi, rendi tutto meno privato e facci entrare quando serve, domani è, che ne so, la Francia, dopodomani è gli Stati Uniti. Quindi secondo me c'è sempre un po' di possibilità che sia un primo caso, ma che poi altri stati seguano questa politica e dicano vabbè, ma perché non lo facciamo tutti?
Sono molto d'accordo, e questa cosa che hai detto la pensavo anche rispetto ad altre aziende, perché adesso noi la stiamo sentendo da Apple, perché Apple ha sempre avuto un posizionamento e un'idea della privacy molto molto stringente su questa cosa, ma immagino che tutte le altre aziende già siano scese a compromessi con questa cosa qua, quindi insomma è una cosa che viene fuori ora con Apple, ma penso che sia già bella che fatta per tutti gli altri.
Sì, probabilmente sì. Quindi boh, non so, sono un po' sempre un po', è sempre il solito problema tra avere la privacy e la sicurezza dell'utente contro avere poi sicurezza di una nazione in qualche modo. Il fatto è che poi dipende sempre poi come usi, no, questi poteri. Se io ti do la possibilità di fare una determinata cosa e tu la fai solamente in alcuni casi specifici che richiedono l'utilizzo di, cioè richiedono magari l'uso di una backdoor o qualcosa del genere, ok. Se poi lo fai perché magari ti piace spiare o comunque controllare la popolazione, è un altro discorso.
Sì, vero.
E, passando ad un argomento completamente diverso, non so se volevi aggiungere qualcos'altro da questo punto di vista. C'ho un piccolo racconto di nuovo. Questo è un po', diciamo, più di malattia o disturbo ossessivo compulsivo che altro, nel senso che ho questo problema con questo conflitto con le tab del browser. Penso che non sia un problema solo mio, nel senso che molte persone credo che abbiano lo stesso problema, cioè tendo a accumulare tab aperte, ma tante tab aperte, nel senso che ora vi posso dire che su Firefox, a parte che ho, non so bene perché, ma ho varie finestre di Firefox aperte e ogni tanto passo da una all'altra senza un motivo preciso, però ora non riesco più ok, select all tab, chiudi, qua ce ne ho aperte 154 per esempio in questa schermata qua, per cui ecco, c'è un po' questo rapporto conflittuale. Qual è il discorso? Che qualche giorno fa è successa una cosa molto grave, ovvero ho chiuso Firefox perché era crashato, qualcosa del genere, l'ho riaperto. Quando l'ho riaperto ho fatto l'errore di non fare subito il ripristina, le tab che avevi aperte, ma ho fatto l'errore di richiuderlo una seconda volta. Quindi internamente Firefox ha detto ok, la volta dopo che l'ho aperto, quando ho detto ripristina le tab dell'ultima volta, erano della volta precedente, che chiaramente era Firefox vuoto. Quindi avevo perso tutte le tab. E era un po' un peccato, perché su quel browser, sul portatile in quel caso, c'avevo tab che risalivano almeno a giugno-luglio dell'anno scorso. Sto sicuro, perché le prime l'avevo aperte in uno specifico contesto, e mi ricordo che le prime erano proprio quelle, infatti le riviste erano effettivamente così. E chiaramente è un problema, perché non le aprirò mai più, è ovvio che non le aprirò mai più, però mi piaceva riaverle. E quindi ho
l'idea di poterle aprire magari forse in futuro.
Esatto, sì, perché c'è una delle prime tab, è una persona che ho trovato appunto più o meno a luglio dell'anno scorso, ho detto ah, questa la devo contattare, e non l'ho mai ovviamente contattata. Però ce l'ho lì, perché prima o poi lo farò.
Certo.
E quindi cosa è successo? Ho cercato un po' online per capire come, se ci fosse il modo di recuperarle, e sono alla fine incappato in un sito, credo fosse proprio la guida di il tutorial di Firefox, comunque un forum di Mozilla, in cui spiegavano proprio come fare. Da Mac in particolare, se si va sulla libreria quella nascosta, quella che quando dal Finder, diciamo dal menu in alto, andate su Go e premete il tasto Option, compare Library, che di solito non avete. Se andate lì dentro, andate poi in Application Support, Firefox Profile, c'è una cartella che si chiama Session Store Backup. Ecco, dentro ci sono i file che si aggiornano quando chiudete Firefox. Però Firefox fa anche dei backup ogni tanto, in particolare li fa quando aggiornate Firefox. Quindi era successo che pochi giorni prima, in realtà, avevo aggiornato Firefox, quindi c'era questo backup risalente a quell'aggiornamento lì. E quello che ho fatto è semplicemente riprendere quel backup, l'ho portato a livello superiore, quindi fuori dalla cartella Session Store Backup, l'ho rinominato in sessionstore.jsonlz4, e riaprendo Firefox e cliccando su ripristina la sessione precedente, ho ripristinato la sessione che avevo aperta nel momento in cui ho fatto l'aggiornamento. Quindi diciamo che ho perso tipo qualche giorno di tab, ma meglio comunque di perdere quasi un anno, e l'obiettivo alla fine è stato raggiunto.
Allora, a me affascina un sacco questa cosa, perché da una parte io faccio la tua stessa cosa, cioè ho varie finestre del browser con non so quante tab aperte ognuna, però la prendo di solito con filosofia, quando mi si chiude inaspettatamente perdo le tab, perché dico vabbè, è stato un segno del destino, è andata, c'ho l'opportunità di ricominciare da zero. Invece mi piace questa cosa del recuperare.
In realtà era la cosa migliore, nel senso, io ho detto vabbè, però peccato, perché magari qualcosa era aperto e poteva essere interessante. E quindi mi sono più che altro fatto la domanda, vabbè, vediamo se si recupera. E ho trovato il link, ho detto vabbè, a questo punto proviamo, vediamo se ci riusciamo. Ci sono riuscito, e quindi dopo ho detto vabbè, parliamone assolutamente, perché sicuramente ci sarà qualcuno che si farà la stessa domanda in futuro, immagino. Penso che questo problema credo che sia abbastanza comune. Questo di avere molte tab e magari volerne mantenere aperte.
Ne sono convinto. Invece adesso, io non lo so se tu l'hai letto, ma l'altro ieri apro The Verge e leggo che la Apple vuole portare la traduzione simultanea sulle AirPods, che per me è una feature fighissima, e va bene, riprende un report di un giornalista di Bloomberg che dice che verrà aggiunto con iOS 19, e questa è una figata. Ma la cosa che a me ha sconvolto, ma quasi, è che Google questa roba ce l'ha da 8 anni e l'ha integrata nelle Pixel Buds nel 2017 e poi nelle Pixel Buds Pro nel 2022.
Sì.
Quindi in realtà volevo chiederti se tu sapevi questa cosa, perché non lo stiamo utilizzando? Perché io sono convinto che nel momento in cui nelle AirPods verrà integrata questa roba, verrà utilizzata. Cioè, magari non giorno zero, perché non è detto che funzionerà bene, come abbiamo visto che Siri non è diventata la migliore assistente al mondo, ma magari se la integrano nel 2025, a metà del 2026, magari diventerà la feature più utilizzata con le AirPods. E mi chiedo veramente perché non la stiamo utilizzando con quelle di Google. E questa è probabilmente l'ennesima conferma di quanto Apple vende bene i suoi prodotti e quanto Google invece non lo fa.
Sì. Allora, in realtà sapevo che di questa cosa, nel senso che sapevo che era che Google offriva questo servizio, ma semplicemente perché mi ricordo che anni fa a un Google I.O. avevano presentato questa funzionalità. Però poi da qui a siccome Google, quando fa il Google I.O., presenta tante cose che poi sì, in realtà sono tipo bella questa cosa, questa è un, in realtà è un mock-up che poi vorremmo implementare, e quindi esatto, lì sul palco ti fanno vedere, ah, funziona perfettamente, poi nella vita reale non arriva mai, oppure arriva dopo mesi, perché in realtà era soltanto una demo. Quindi non sapevo che poi effettivamente esistesse nella realtà. E ora, oggettivamente non so nemmeno quanto poi sia utile, forse, non so, nel senso in quali contesti forse la userei, non lo so bene. Non so bene nemmeno come funziona, nel senso che se io parlo con... Supponiamo che io parlo con una persona in francese, non parlo il francese. La persona mi parla in francese e le AirPods traducono, giusto? È così.
Sì.
Però poi io per parlare, non sapendo il francese, so comunque il problema di comunicazione. Cioè dovrebbe avere le AirPods...
Se l'altro c'ha le AirPods...
Esatto. Se l'altro c'ha le AirPods, è perfetto. Quindi però forse...
Sì, è vero, cioè, ok, secondo me dobbiamo togliere noi come target per questa feature, perché bene o male noi quando andiamo in giro parliamo inglese, però una persona che non conosce l'inglese o quando va in Asia, in posti dove non riesce a parlare inglese, in alcune parti dell'Asia dove non riesce a parlare inglese, questa roba, almeno per capire cosa gli stanno dicendo, poi rimane il problema del comunicare te verso loro se non c'hanno le AirPods, però almeno per capire secondo me è una gran cosa.
No, la cosa
quando
che...
ero andato a Istanbul, mm-hmm, dove parlavo con delle persone e non parlavano inglese, era un delirio, dovevi andare con Google Translate, cioè GPT ancora non c'era, e insomma, complicato.
No, la cosa che appunto mi veniva in mente adesso è magari partecipo a, che ne so, un meeting o a una presentazione, una conferenza, quello che sia, e nel momento in cui parla la persona che magari parla in lingua originale, cioè non in lingua originale, nel senso nella sua lingua madre, c'ho quel tipo di supporto che mi traduce. Banalmente mi è successa una cosa simile, nel senso che ero stata a una conferenza dove chiaramente tutti quanti parlavano inglese, tranne alcune persone, diciamo, delle istituzioni, che parlavano neanche spagnolo, ma parlavano lo spagnolo della zona in cui stavo, in quel caso era... parlavano galiziano, credo, e chiaramente se non sei del posto non lo capisci, però se ci avessi avuto delle cuffie che facevano la traduzione automatica, probabilmente avrei tradotto il galiziano in inglese, forse, non lo so, non so nemmeno se supportano il galiziano le cuffie del genere. Quindi secondo me sono casi particolari, che lo aggiunga Apple forse anche ora, nel senso che se Google lo faceva 8 anni fa, penso che Apple possa fare lo stesso, ma purtroppo dal punto di vista della corsa all'intelligenza artificiale, abbiamo detto tante volte, Apple mi sembra un po' indietro rispetto a tante altre aziende, quindi non mi stupisco, ecco.
E in realtà questo argomento a me mi serviva per farti una domanda su questa roba qua, così proprio una trappola senza sapere niente. Secondo te come fanno a fare una traduzione simultanea? Cioè è chiaro che secondo me utilizzeranno l'intelligenza artificiale, ma sarà una roba locale, perché sicuramente non può essere una chiamata HTTP a qualcosa, perché la latenza sarebbe allucinante, quindi sarà una roba locale sull'iPhone.
Immagino di sì, nel senso che il flusso secondo me è questo: arriva l'informazione sotto forma di voce, quello che ascolto lo prendo e in tempo reale te lo traduco in testo, probabilmente, forse, se, non so se c'è questo passaggio intermedio, il testo passa dentro al traduttore magari locale, quello dell'iPhone, che comunque credo che funzioni anche se non sei connessa a internet, o comunque
sì,
immagino che un modellino...
Le lingue, sì.
Cioè, Apple Intelligence, credo che ci abbia modelli più grandi di uno che semplicemente ti traduce del testo, e a quel punto te lo ritraduco in voce con qualche sintetizzatore, insomma ce ne stanno, anche ultimamente ho visto che ci sta molto molta innovazione dal punto di vista di andare da testo a voce, quindi... Credo che sia qualcosa che vada in locale, perché altrimenti, appunto, come dicevi tu, a parte che si perde un po' il senso, perché magari sono in una situazione in cui non è internet, non lo uso.
Bravo.
Oltre al fatto che comunque sarebbe un po' un problema anche di privacy, perché manderei una conversazione che banalmente potrebbe essere anche privata,
sensibile, sì.
Sensibile, potrebbe essere una conversazione sensibile, e poi il discorso del tempo, perché chiaramente se poi nel mezzo c'è una chiamata delle PI, mi rispondono, cioè lui parla, io dopo 10 secondi arriva l'informazione, sì, che ha detto prima.
Diventerebbe un po' strano. E questa roba qua, secondo me, sarebbe bellissima. L'altro giorno utilizzavo Plex per vedere un film e mi chiedevo perché ancora non hanno implementato una roba del genere, perché ancora noi andiamo cercando i sottotitoli in giro per internet, quando invece potrebbero tranquillamente prendere l'audio del film e fa una traduzione simultanea in qualsiasi lingua. Sarebbe bellissima sia su Plex, ma potenzialmente anche direttamente in cinema.
Ma io credo che se vai su GitHub, qualcuno che ha fatto questa cosa c'è sicuramente, perché ci stanno anche tanti modelli che fanno proprio voice to voice, e quindi magari ti cambiano il tipo di voce o l'intonazione, cose di questo tipo. Quindi io credo, penso che qualcuno l'abbia fatto, cioè io sono abbastanza sicuro di questo. Ci sono dei modelli che fanno cose estremamente strane e anche pericolose o comunque paurose con la voce. Paurose perché appunto, cioè, io ci pensavo tempo fa, perché avevo visto che praticamente tramite una banca era possibile tipo attivare un servizio in cui loro, nel momento in cui chiami l'assistenza clienti, ti riconoscono dalla voce, qualcosa del genere. E ho pensato, ma se oggi, cioè abbiamo tutti questi servizi di intelligenza artificiale che magari ti fanno creare anche podcast, o comunque ti permettono di far finta che quello che parla è un'altra persona. Noi per esempio abbiamo moltissime ore di voce online registrate nel podcast. Cosa ci metterebbe magari un attaccante, magari non nel mio caso, ma nel caso di una persona magari più famosa, a dire ok, dai, adesso io prendo tutto quello che c'è online su di lui e faccio in modo che io possa simulare che in realtà quello che chiama è un'altra persona. Ci sono state anche truffe di questo tipo nell'ultimo periodo.
Beh sì, ultimamente era stato fatto sì, anche Moratti. Vabbè.
Esatto, proprio a quello pensavo. E quindi ecco, è pericoloso e anche mette anche un po' paura, cioè ti fa proprio dire ok, ma sto parlando con una persona e la persona con cui parlo al telefono è effettivamente la persona che penso, oppure uno che semplicemente fa finta di essere, cioè prima magari facevano l'accento e lo esatto, beccavi, adesso diventa più complicato.
Assolutamente sì. Comunque ecco, prossima puntata farò un follow up e vi dirò se su GitHub c'è qualcosa che permette di fare questa traduzione simultanea, vedremo.
Va bene, allora, prima di chiudere la puntata, abbiamo lasciato questa discussione per la fine. La volta scorsa vi avevo annunciato che se fossi riuscito ad avere un po' di tempo avrei cercato di preparare un po' una discussione su crittografia e numeri primi. Perché? Perché ho visto una serie di Apple TV che si chiama Prime Target, nulla di eccezionale, ne abbiamo parlato anche di Pointerpix, non è una cosa che non vi consiglio di vederla, a meno che proprio non vogliate vedervi semplicemente un giallo, un thriller in qualche modo, ma non è niente di eccezionale. Sicuramente non la metterò tra le mie serie preferite del 2025. E tra l'altro, poi, leggendo un po' online i commenti, avevo anch'io in realtà un po' il dubbio, però qualcuno online ha avuto la stessa impressione. In realtà c'è un problema di base matematico, nel senso che in Prime Target, senza fare spoiler, il protagonista scopre un algoritmo che serve a trovare dei pattern nei numeri primi. Quindi che vuol dire che, almeno da quello che si capisce, da quello che sono state le varie interpretazioni online, trovare i pattern nei numeri primi vuol dire che ad oggi, magari oggi c'è un certo numero primo che è il più grande numero primo che è conosciuto. Il fatto di trovare dei pattern dovrebbe permettere di generarli di più, quindi in teoria renderebbe la crittografia più sicura, perché ci avrei numeri primi sempre più grandi, mentre invece poi dalla serie si vede il contrario, nel senso che questa scoperta a quanto pare mette a rischio la sicurezza, perché perché appunto per varie ragioni viene poi il protagonista, viene, è al centro insomma di varie vicende a causa di questa scoperta. Ora, questa è un po' un'interpretazione che ho letto online, io mi ci sono ritrovato abbastanza perché appunto, come vi spiegherò, il problema della crittografia e dei numeri primi sta nel, dato un numero, cercare di fattorizzarlo, ovvero vi do un certo numero e voglio trovare quei due numeri primi che mi permettono di risalire il numero originale che vi ho dato. Quindi fattorizzarlo in due o più numeri, in realtà, più di, anche più di due. Quindi è un po' il contrario rispetto a quello che viene fatto vedere nella serie. Quindi, per iniziare un po', in modo che siamo tutti un po' allineati, io mi sono informato un po' negli ultimi giorni, devo dire. Quindi, non sono un esperto di crittografia, però mi piaceva riparlarne un po', e è un argomento che sicuramente è affascinante. Per iniziare, diamo un po' qualche definizione. Quando parliamo di crittografia, spesso si parla di chiavi. Chiavi nel senso che quello strumento che ci permette magari di, dato una informazione, dato un dato che noi vogliamo condividere, di criptarlo, quindi di renderlo non riconoscibile, in modo tale che io, dato, ad esempio, non so, ho una stringa, ho una chiave, che a sua volta sarà una stringa di numeri e lettere, date queste due informazioni, uso la stringa che ho e che è la mia chiave per formare, diciamo, un pacchetto in cui è contenuta questa informazione che voglio condividere, e a meno che tu non hai quella chiave, poi non puoi rileggere l'informazione nel pacchetto. Ci sono vari tipi poi di chiavi, e queste chiavi possono essere utilizzate all'interno del mondo della crittografia in vari modi. La cosa più semplice che possiamo fare è la crittografia a chiave simmetrica. Quindi, questo stesso documento, prendiamo che ho, diciamo che ho una serie di stringhe e le devo condividere con Eugenio. Io ho la mia chiave, questa chiave che voglio utilizzare per criptare, quindi prendo questi dati, uso la chiave, li cripto e mando questo dato a Eugenio. Questa chiave che io ho usato per criptare ce la dovrà avere anche Eugenio per decriptare, quindi questa è chiave simmetrica. Questa è una crittografia a chiave simmetrica perché? Perché abbiamo entrambi, sia io sia Eugenio, la stessa chiave e la usiamo io per criptare, lui per decriptare il documento. Diverso invece è la situazione della crittografia a chiave asimmetrica. In questo caso non abbiamo una chiave, ma ce ne abbiamo due, una che è pubblica e una è privata. Quindi la chiave pubblica, come dice il nome, è un qualcosa che non devo tenere nascosta. Cioè io la espongo, dico questa è la mia chiave pubblica, mentre invece la chiave privata è chiaramente mia, privata, non posso condividerla col prossimo. E, quello che succede è che io posso, per esempio, se voglio comunicare con Eugenio qualcosa, e Eugenio ha di nuovo anche lui una chiave pubblica e una chiave privata, quello che posso dire, ok, io ho questo documento che devo condividere con Eugenio, voglio che nessuno lo sappia leggere, prendo la chiave pubblica di Eugenio, che posso conoscere perché non mi dà informazioni su quella privata, cripto questo documento con questa chiave privata, metto online questo documento criptato e solamente Eugenio, che ha a disposizione la sua chiave privata, riesce a decriptarlo e a riprendere il documento originale che avevo inviato. La cosa importante qui è chiaramente che nel momento in cui pubblico la chiave privata, la chiave pubblica, dalla chiave pubblica che io metto online, che in questo caso Eugenio ha messo online, non posso io esterno risalire alla chiave privata di Eugenio e quindi non posso decriptare quel documento che io gli ho mandato. Questo perché le due funzioni, queste due chiavi sono generate di solito in generale con delle funzioni che sono facili da calcolare, sono funzioni chiamate one way, nel senso che sono facili da calcolare quando le andiamo, diciamo, a creare queste chiavi, e quindi ci permette di dire ok, questa è la mia chiave pubblica e anche la privata, ma non posso fare il contrario, cioè non posso andare dalla pubblica alla privata. Questo è. Esempi, diciamo, di uso di questo tipo di crittografia asimmetrica: uno è quello che ho appena fatto, quindi io mando qualcosa a Eugenio, lo cripto con la chiave privata di Eugenio, la chiave pubblica di Eugenio, e poi Lula usa la chiave privata per decriptarlo. Un qualcosa che forse avete usato, io per esempio lo uso molto spesso, la connessione SSH. La connessione SSH, per essere, diciamo, più sicura, allora, potete sicuramente connettervi e scrivere semplicemente la vostra password col vostro account. Per renderla più sicura, di solito si usa una coppia di chiave pubblica e chiave privata. Cosa succede in questo caso? Io sul mio computer avrò la mia chiave privata, mentre sul server a cui mi connetto metto la mia chiave pubblica. Quando io mi voglio connettere, c'è una prima fase di comunicazione, diciamo, in cui in pratica io inizio a dire al server: guarda, mi voglio connettere, queste sono alcune mie informazioni, e a un certo punto finisce questa prima fase e viene generata una chiave di sessione. Questa, diciamo, è una piccola informazione in più che però ci serve dopo. La parte vera e propria di autenticazione con questa chiave pubblica e chiave privata, in questo caso la chiave pubblica e chiave privata viene usato per l'autenticazione dell'utente sul server. Quindi cosa succede? Che sul server a un certo punto quello che succede è che il server userà la chiave pubblica che io ho messo sul server per criptare un certo numero. Questo numero viene mandato al client, quindi viene mandato a me. Io, se ho a disposizione la chiave privata corretta, posso decriptare questa informazione, quindi ho di nuovo questo numero, la unisco con la chiave di sessione che ho nominato prima, calcolo un hash, quindi calcolo un identificativo univoco di queste due informazioni, e poi lo invio al server. A quel punto il server controlla se questo hash è esattamente quello che si stava aspettando, e se è quello che si stava aspettando, allora a quel punto io posso iniziare a utilizzare il server tramite SSH. Quindi mi dà l'ok, mi dice vai, ok, sei tu, t'ho riconosciuto. Quindi in pratica ci permette, diciamo, di dal punto di vista del server di criptare un messaggio, dal punto di vista del client di decriptarlo, in modo tale che posso provare che sono proprio io quello che il server si aspetta. Ora, uno degli algoritmi, diciamo, di crittografia a chiave pubblica più conosciuti è RSA, e questo algoritmo è usato un po' ovunque online, lo trovate, cioè nel senso è usato per tantissimi scopi, e funziona appunto, come vi dicevo, basandosi su dei numeri primi. Quindi la base, quello che facciamo come primo step di RSA per creare il nostro set di chiave pubblica, chiave privata, è la scelta di due numeri primi, che vengono di solito nell'algoritmo chiamati P e Q. Questi due numeri vengono scelti, devono essere numeri grandi primi. Vengono scelti, vengono moltiplicati tra loro, e troviamo un certo valore N, che verrà usato sia per generare la chiave pubblica, sia per generare la chiave privata. Quindi genero entrambe le informazioni da questa N, ma nonostante stia usando questa stessa informazione per generare entrambe le chiavi, nonostante questo, alla fine io ci avrò una chiave pubblica che sarà rappresentata da questa N e da un'altra informazione che ho generato dalla N, e una chiave privata che è di nuovo la parte pubblica, quindi questa N, e un pezzetto di informazione che ho generato dalla N. Quindi due coppie di informazioni. La chiave privata, quindi questa coppia N e è chiamata E, la chiave pubblica, che è questa coppia N E, la posso mandare online. La chiave privata, che è questa coppia N D, in questo caso la tengo la tengo nascosta da me. E quello che succede è che quando io ho un messaggio che voglio inviare a un'altra persona, utilizzo questa coppia N E, quindi la coppia della chiave pubblica, per cifrare il messaggio, e poi utilizzo invece la coppia ND, quindi la coppia della chiave privata, per decriptarlo. Tutto questo si basa sulla scelta di due numeri primi, P e Q, che erano i primissimi che abbiamo utilizzato all'inizio per generare la N. Quindi se noi scegliamo due numeri primi grandi, è complicato per un attaccante ritrovarli e fare in modo che io possa poi a quel punto trovare tutto il resto, no? Perché se io sapessi che, ad esempio, se io vi dico che la N è 21, magari vi viene in mente che 7 e 3 sono due numeri primi, 7 per 3 fa 21, la P e la Q potrebbero essere 7 e 3. Se io scelgo un numero a 200 cifre, no, 200 forse poco, a migliaia di cifre, a quel punto diventa più complicato essere in grado di tornare indietro e dire ok, quali erano i due numeri P e Q? Non è facile fattorizzarlo e trovare quei due numeri, esattamente quei due numeri. Quindi se sono scelti bene P e Q è difficile risalire a loro. Se invece ci fosse un algoritmo che a partire dalla n mi permette di ritrovare p e q, sarebbe un problema, perché p e q vengono utilizzati poi nella fase proprio di calcolo sia della chiave pubblica sia della chiave privata. Quindi la n non mi dà in sé delle informazioni sulla chiave pubblica e sulla chiave privata, cioè scusate, non mi dà informazioni sulla chiave privata, ma invece P e Q mi permettono di avere informazioni sulla chiave privata e sulla chiave pubblica, mi permettono proprio di ritrovarla completamente. Quindi il problema è se noi dalla N riusciamo a tornare indietro, a invertire, diciamo, questa funzione e a ritrovare P e Q, e questo sarebbe quindi un problema. Al momento fattorizzare questo numero, questa N, è complicato, computazionalmente complicato, quindi non riusciamo a farlo. In teoria c'è però un algoritmo che funziona su computer quantistici, che si chiama algoritmo di Shor, che in teoria renderebbe la fattorizzazione dei numeri, la fattorizzazione del numero in fattori primi, molto più veloce, e quindi permetterebbe in realtà di rompere questo tipo di crittografia. Però questo è un argomento che forse Alessandro in realtà in passato ci ha anche di cui ci ha parlato, quindi, e poi non è il mio campo, per cui non mi ci addentro troppo. Però sappiate che esiste questo algoritmo di Shor, e questo è il motivo per cui ultimamente sentite anche parlare molto di crittografia post-quantistica. Di nuovo, un ambito che non conosco, per cui vi dico che esiste. Magari se è un argomento che può essere interessante, proviamo anche a portare qualcuno che ne parli al podcast, però era giusto per farvi sapere che, per farvi sapere che esiste. Quindi, a conclusione di tutto, dalla serie TV non si capisce bene se lui effettivamente ha trovato un modo o no di rompere il funzionamento di RSA e di fattorizzare un numero in tempi ragionevoli. Sembra che ha trovato un pattern, quindi la possibilità di generare altri numeri primi, quindi teoricamente renderebbe il tutto più complicato, perché io la P e la Q potrei scegliere sempre più grandi, quindi diciamo che c'è forse un problema di fondo. Però a parte questo, il mio punto era più o meno spiegare cosa succederebbe se qualcuno domani dicesse: ho trovato un algoritmo che mi permette, non lo so, in poco tempo, data la n, di trovare P e Q. Sarebbe un problema, perché tutte le comunicazioni che oggi avvengono con chiave pubblica e chiave privata, che si basano su questo tipo di crittografia, con questo tipo di scelta delle chiavi, si romperebbe, e tutte le comunicazioni diventerebbero praticamente pubblica. Questo era un po' il succo. Non so se Eugenio, se vuoi aggiungere qualcosa, se c'è qualcosa che non ho spiegato bene, vai pure adesso.
No, mi sembra tu abbia spiegato tutto benissimo. Stavo solo riflettendo su tutti gli scenari apocalittici possibili che verrebbero fuori. Sarebbe veramente probabilmente un'apocalisse moderna, non solo comunicazioni pubbliche, probabilmente ci sarebbero conti svuotati,
sì,
non potresti,
sì,
più fare affidamento, esatto, su nulla. Vabbè, bello,
esatto.
Sicuramente c'è già un qualche film o serie anche su questo, vediamo se la troviamo.
Possibile, sì. Qualcosa prima ho letto, perché in realtà quando lo cercavo anche, cioè, la prima cosa che ho cercato, ho detto vabbè, vediamo se qualcuno ha fatto un'analisi di Prime Target più... Mm-hmm. E l'unica cosa che ho trovato è stato un commento su Reddit in cui appunto dicevano: guardate che in realtà, ora magari non l'hanno spiegato bene tutto, però se parlano di pattern è diverso da trovare una soluzione al problema della fattorizzazione. Quindi è diverso. Quindi forse c'è stato un errore di fondo, però vabbè, la serie, te l'ho detto, non è che sia la serie più bella dell'anno, per cui non è che c'è da sparsi troppo.
Però ci ha dato lo spunto per
la lo spunto per una puntata, esatto. A proposito di serie, non so, c'hai qualcosa da consigliarci nei Pointer Peaks?
Io ho una serie che si chiama The Offer, non è nemmeno recentissima, perché c'ha credo un paio d'anni, e l'ho recuperata la settimana scorsa, mi è piaciuta molto. È la storia che racconta tutte le varie vicissitudini che ci sono state nella produzione del film Il Padrino. Dall'uscita del libro Il Padrino, l'acquisizione dei diritti, e poi cosa hanno fatto per produrre il film. E è un delirio, una cosa che io sapevo qualcosa, ma non mi aspettavo tutto questo intreccio tra la mafia americana, la produzione, i produttori che non volevano Al Pacino per nessun motivo al mondo. E è fatta bene, oltre che essere fatta bene la serie, la storia è clamorosa, quindi la consiglio sia per la serie che per la storia. In Italia sta su Paramount Plus, volendo. Questo unico mio pointer pixel della settimana. Vedo che tu ne hai un altro.
Allora, io c'ho un album, che è un album che è uscito un mesetto fa, più o meno. Sì. È un album di una band che si chiama The Wombats, una band indie rock inglese, e l'album si chiama Oh The Ocean. È un album che mi sta piacendo molto, lo sto ascoltando tantissimo, ci sono in particolare alcune canzoni. Le canzoni parlano di temi abbastanza, cioè, varie tematiche, ce ne stanno alcune che erano uscite come singoli in precedenza, che in particolare mi sono piaciute di più. Forse di solito quando succede è sempre perché le ascolti da più tempo, quindi magari è anche per quello. Ce n'è una, per esempio, una canzone che parla un po' sull'ansia sociale, dell'ansia sociale, quindi l'idea di dover uscire, incontrare persone. La canzone in questo caso si chiama Sorry I'm Late, I Didn't Want to Come, quindi è una, diciamo, te lo dico davvero perché sono arrivato in ritardo. Però a parte questo, no, ci stanno altre canzoni che mi sono piaciute. Questa è una di quelle che mi sono piaciute maggiormente, ma c'è anche un'altra che si chiama Can't Say No, che anche quella mi è piaciuta molto. Quindi ecco, ve lo consiglio, dagli un ascolto se è questo un tipo di musica, un genere che vi piace. Una band indie rock, ci stanno anche altre canzoni che hanno fatto in passato che mi sono ritrovato più volte ad ascoltare, credo anche un album qualche anno fa, forse ne avevo già parlato. Quindi ecco, purtroppo la cosa che ho visto è che nel tour mi sembra che non facciano tappa in Italia, quindi peccato, perché avrei voluto partecipare volentieri a un concerto, ecco.
Io non penso di aver ascoltato qualche canzone random, non li conoscevo, quindi figo, ma me li ascolto. E però quando hai detto quest'ultima cosa del non passano dall'Italia, mi è venuto in mente, qualche tempo fa ho visto un podcast in cui intervistavano un il presidente di Vivo Concerti, che praticamente gestisce i vari tour, bla bla bla, e diceva tra le tante cose, ha detto un sacco di cose carine e interessanti, diceva che l'Italia è il primo mercato interno, dopo Stati Uniti e Regno Unito, di come concerti, nel senso che siamo il paese che ha più biglietti venduti per gli artisti interni, quindi nel nostro caso italiani, e questo è uno dei motivi per cui tanti gruppi fanno difficoltà a venire in Italia, perché per esempio noi San Siro abbiamo magari la data del super gruppo che viene dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra, ma poi 200 altre date sono tutti dei artisti nostri, cosa che in Germania, Francia, Spagna succede molto meno. E boh, figo, tra l'altro se lo ritrovo ti mando il link, lo mettiamo nelle note, perché anche questa è un'intervista carina.
È sicuramente interessante, magari a quel punto capisco perché certi artisti non passano dall'Italia, o perché se passano magari fanno una data, mentre poi magari in Germania vanno nei paesini a fare i concerti e qua magari fanno solo Milano una volta.
Esatto. E oltre al fatto che poi diceva anche che non abbiamo strutture, però vabbè, oltre a questo c'è anche il fatto che abbiamo tanti concerti noi.
Sì. Va bene, siamo riusciti a chiudere entro l'ora, spero che la puntata sia piaciuta, magari se questo format in realtà di parlare di un argomento specifico è qualcosa che avevamo già fatto in passato, quindi non è niente di nuovo, però fateci sapere se vi è piaciuto, perché magari possiamo fare poi degli altri approfondimenti in futuro. Ora non mi ricordo precisamente se avevamo già parlato dell'algoritmo di Shore, ma in caso potremmo anche chiedere a Alessandro di parlarcene, se non l'abbiamo fatto già in passato, altrimenti ve lo mettiamo nelle note della puntata. Detto questo, penso che ci possiamo dare appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!